La rivista.
Allora, questa mattina noi idealmente andiamo sulla rivista elettronica Le parole e le cose, lo ricordavo poco fa, è tra le altre cose proprio fondata da Massimo Gezzi insieme ad altri colleghi, ed è una rivista che si occupa di critica letteraria, ma non solo. Sostanzialmente quello che vogliamo fare stamattina è sentire un autore che ha pubblicato una bellissima recensione molto ampia, molto tematizzante, diciamo così, intitolata Che cosa ci accomuna? L'ecologia politica interrogata dall'antropologia, e l'articolo è firmato da Jacopo Rasmi, che intanto è collegato con noi al telefono, e saluto. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a lei e chi ti ascolta.
Allora, Jacopo Rasmi è professore associato all'Université Jean Monnet Saint-Étienne, ha cominciato ad interessarsi ai problemi e alle teorie dell'ecologia nel corso di un dottorato all'Université Grenoble Alpes, ha pubblicato un libro che mi piacerebbe approfondire perché ha un titolo molto bello, Génération Collapsonaute, mi pare che vi sia una crasi, no, tra collasso e astronauti, insomma comunque naviganti di questa generazione. Magari troviamo un istante per dire di che cosa si tratta, magari trovando poi anche un momento per riapprofondire questo aspetto. E scrive Jacopo Rasmi proprio in apertura dell'articolo, con il riferimento al libro dal quale tutto parte, la proposta teorica di Perazzo, che è l'autore di questo saggio al quale facevamo riferimento, intitolato In comune nessi per un'antropologia ecologica, appena uscito. Scrive, dicevo, l'autore di questo articolo apparso sulle parole e le cose, la proposta teorica di Perazzo può essere racchiusa in uno slogan, argomentato a suon di fonti multidisciplinari tra scienze umane e scienze della natura. Quando si pensa o si difende l'ecologia, bisognerebbe riferirsi alla conoscenza e alla tutela della relazione, piuttosto che alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente. A me pare già questo un inizio assai problematico. Le chiederei, Rasmi, in apertura, perché questa ecologia, quella che noi pratichiamo oggi, attorno alla quale discutiamo oggi, che vede una serie infinita di iniziative del tutto legittime e necessarie, ovviamente, oggi tutto questo sembrerebbe porre dei limiti. Lei la definisce superficiale, perché?
Allora, innanzitutto direi che non sono io stesso che la definisco superficiale, o meglio, lo faccio riferendomi al lessico di un filosofo dell'ecologia che diversi decenni or sono, che si chiama Arne Næss, d'origine norvegese, ha fatto questa distinzione fra un'ecologia di tipo superficiale e un'ecologia di tipo profondo, incitandoci ad approfondire l'ecologia superficiale nella quale ci ritrovavamo nell'immediato. L'idea di un'ecologia superficiale è un'ecologia che si occupa dell'ambiente come una serie di risorse e di strumenti di cui certo bisogna prendersi cura, ma che restano in qualche modo distinti dalla sfera dell'umano, per cui un'ecologia dell'ambiente, un'ecologia della natura pongono il problema di fare una sorta di scissione, una scissione che è tanto culturale e antropologica quanto, diciamo, più operativa, economica, strumentale, fra la società umana e ciò che la circonda. Il problema dell'ecologia superficiale è quello di rendere lo sfruttamento di questo ambiente altro compatibile con dei progetti di sviluppo e di benessere del mondo umano, per cui certo è uno step, una dimensione della questione ecologica, ma non si addentra, non si avventura in una serie di altre dimensioni della questione ecologica, forse più radicali o comunque più profonde, che sono per esempio la questione del problema della gerarchia fra ciò che è umano e ciò che non è umano, la distinzione fra una razionalità libera, che sarebbe quella propria del soggetto umano, e un'irrazionalità, come dire, automatica, meccanica, che fa parte della natura, eccetera, eccetera. E, per cui la questione del limite di un'ecologia superficiale, detta in inglese shallow, secondo il lessico di Arne Naess, è quella di non rendere conto, non prendere in considerazione e come dire, scatenare i cambiamenti necessari di un elemento profondamente razionale di coinvolgimento reciproco delle diverse entità, delle diverse forme di vita che costituiscono il mondo in cui abitiamo.
Tra l'altro, mente lei parlava, mi veniva in mente, ed è una questione che affronteremo nei prossimi giorni, mi veniva in mente la nuova struttura del Museo di Storia Naturale della città di New York, un museo che è stato svelato nel suo restauro o riorganizzazione da pochi giorni, ne parlavano ancora i quotidiani, e l'intera struttura anche culturale di indagine sul mondo e sulla natura è stata completamente ripensata, ponendo l'uomo allo stesso livello di tutte le altre specie naturali, no? Quindi uscendo da una dimensione, da un'ottica antropocentrica e riformulando completamente i percorsi espositivi e di ragionamento che il Museo di Storia Naturale di New York propone da oggi in avanti. Ma allora soffermiamoci in chiusura su questo approccio più aperto, basato sulla relazione alla quale fa riferimento Perazzo e che lei ha indagato in questa sua lunghissima recensione molto bella che abbiamo trovato su Le parole e le cose. Perché un approccio di questo tipo, appunto basato sulla relazione, risulta a suo giudizio, e forse anche a giudizio di Perazzo, difficile nel contesto sociale, soprattutto produttivo, economico, nel quale viviamo?
Allora, la questione della difficoltà che pone un'idea dell'ecologia come cura, difesa, ma anche conoscenza della relazionalità del mondo in cui abitiamo, questa difficoltà è insita nel, come diceva lei, nel funzionamento di un sistema economico-produttivo che definiamo di solito come capitalista, basato su una serie di valori, di riflessi, di comportamenti che sono quelli dell'individualismo, della competizione, dell'accumulazione, in cui il tema della relazione, soprattutto dell'interdipendenza fra le diverse sfere del mondo in cui abitiamo, fra le diverse entità che lo costituiscono, non è, è un problema che non è posto o che è, come dice Perazzo nel suo saggio, occultato in qualche modo, nascosto dietro una serie di urgenze, una serie di bisogni, desideri che non permettono di prendere in considerazione questo insieme di relazioni e di agire, fare delle scelte all'altezza di questa rete di relazioni da cui dipendiamo, ma di questa dipendenza, che è una dipendenza reciproca e ricchissima, non vogliamo appunto trarre delle conclusioni. E da questa incapacità di porsi in un paradigma relazionale che è insita nel nostro paradigma sociale produttivo, poi il risultato è quello che lei evocava all'inizio del nostro incontro, per quel che riguarda i miei lavori sulla questione del collasso e della collassologia di marca francese, francofona, cioè il fatto che sale questa questa sensazione, questo presentimento di un'imminente crisi generale, catastrofe, che è appunto la conseguenza di questo essere incapaci di prendersi cura, rispettare la trama di relazioni e dipendenze che ci sostentano.
Il volume al quale facevamo riferimento proprio in apertura, che è il saggio scritto dal nostro ospite questa mattina, Jacopo Rasmi, insieme a Yves Citon, pubblicato da Seuil nel 2020, è Génération Collapsonaute. E ci dobbiamo fermare qui. Allora, su Le parole e le cose trovate l'articolo di Jacopo Rasmi, che recensisce a sua volta un importante saggio intitolato In comune, nessi per un'antropologia ecologica. Questo in comune già svela l'approccio relazionale per una nuova ecologia. Potete leggere tutto in questo ampio e lungo intervento sulle parole e le cose. Ci salutiamo con Jacopo Rasmi, sperando di sentirlo molto presto. In bocca al lupo per i suoi studi e grazie.
Grazie a voi. Presto.